Io oggi vi voglio parlare di un uomo che è riuscito a fare una cosa straordinaria, una cosa incredibile. È riuscito a fare una cosa vivendo in un'epoca, in una condizione sociale, in una condizione storica terribile. Eppure quest'uomo è riuscito a costruire, è riuscito a riedificare cose che uomini non erano riusciti a fare fino a quel momento. Allora, se prendete il libro di Neemia, è un libro non solo storico, ma ha un valore profetico, sicuramente. Vogliamo vedere come quest'uomo è riuscito a ricostruire le mura di Gerusalemme, come è riuscito a ricostruire le porte di Gerusalemme, come è riuscito a costruire. E sapete, ci sono delle leggi spirituali importantissime, ci sono delle leggi spirituali che non possiamo trascurare. Allora, intanto chi era Neemia? Se andate, leggeremo la prima parte del primo versetto e l'ultima parte dell'ultimo versetto del capitolo 1. Ci siete? Libro di Neemia. Parole di Neemia, figlio di Acalia. Poi l'ultimo versetto. Allora io ero coppiere del re. Allora, di Neemia ci vengono dette due cose importanti. La prima è che non ha nessuna genealogia. È semplicemente figlio di Acalia. Come dire? Gianluca figlio di Giampiero, Ignazio figlio di Giuseppe, una persona normalissima, non è figlio di re, non ha chissà quale albero genealogico, non ha chissà quale discendenza, è semplicemente detto è un ebreo. E poi ci viene detto che lavoro fa. Coppiere del re, sapete cosa vuol dire? Era un uomo la cui vita valeva zero. Perché essere coppiere del re significa assaggiare il vino del re prima che lo beva il re, ma non per sapere se è buono o non è buono, se è dannato o non è dannata, no. Semplicemente perché a quei tempi la maggior parte dei colpi di Stato avvenivano come? Avvelenando il re, attraverso il veleno. E quindi i re si erano forniti di questi coppieri. Perché se il vino fosse stato avvelenato, anziché morire lui, moriva il coppiere. Quindi questi due versetti ci fanno capire, e io l'ho chiamato il signor Nessuno. Neemia è il signor Nessuno. Quindi potrebbe benissimo essere Ignazio, Gianluca, Stefano, Giando, chiunque, chiunque. E questa è la cosa, è una delle cose più belle, una delle cose che mi piace di più. Qualsiasi uomo, qualsiasi donna è in grado di costruire. Qualsiasi uomo, qualsiasi donna è in grado di fare l'opera che il Signore vuole che facciamo. Passiamo avanti, sempre dal versetto 1. Ora avvenne che nel mese di Chisleu, dell'anno ventesimo, mentre io mi trovavo nel castello di Susa, Anani, uno dei miei fratelli, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della cattività, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi dissero, i superstiti della cattività sono là nella provincia, in grande miseria e nel disprezzo. Le mura di Gerusalemme restano rotte e le sue porte consumate dal fuoco. Come ebbi udite queste parole, io mi posi a sedere, piansi e feci cordoglio per parecchi giorni. Allora, una prima caratteristica di quest'uomo, una prima legge spirituale che è il fondamento per riuscire a costruire qualcosa. Allora, lui è un uomo che è nato, cresciuto, lavora, vive da sempre in Persia. Quindi lui sarebbe potuto benissimo diventare un persiano a tutti gli effetti. Ma non appena arrivano un suo fratello e alcuni altri dalla Giudea, ci troviamo a qualche migliaio di chilometri di distanza, il primo pensiero è verso i suoi fratelli giudei. Come stanno i superstiti della cattività? Come stanno coloro che sono rientrati da Babilonia circa un secolo fa? Qual è la loro condizione? Lui è vero, vive in Persia, ma è rimasto ebreo. Il suo popolo è il popolo ebreo. Ecco la prima cosa, e credo una delle più importanti, il senso di appartenenza. Ripeto, lui non è non abita in Giudea, lui possibilmente queste persone nemmeno le conosce, però lui rimane un ebreo. Bellissima la testimonianza di Silvana, grazie, perché è stata sicuramente di edificazione per tutti. Però una cosa che mi ha colpito, mi hanno colpito tante cose, innanzitutto la tua forza, il tuo vigore, la tua fede, ma una cosa che mi ha colpito tra le tante è quando ha detto: io sono stata battezzata il 26, correggimi se sbaglio.
26/10/97,
tale Ampliato. Ok, allora, sono stata battezzata, io ricordavo il 27, vedi, ho fatto bene a chiedertelo. Il 26 di ottobre del 97 da Stefano Lampiasi, e questa è la mia chiesa e guai chi me la tocca.
Sì.
Che Dio ti benedica.
Amen.
Che Dio ti benedica.
Amen.
Ma guardate, ma queste sono parole importanti. In un mondo dove non c'è nessun senso di appartenenza, in un mondo dove non c'è nessun senso della famiglia, in un mondo dove le chiese, sapete perché cosa si formano? Non perché si convertono persone, ma perché chiese si dividono. E la maggior parte nel nostro mondo evangelico, oggi le chiese si formano perché altre chiese si dividono. Ma quanti divorzi, quante separazioni, un mondo che si autodistrugge, ma purtroppo questo non succede solo nel mondo, succede anche all'interno del cristianesimo. E allora una cosa importante, avere il senso della propria famiglia, perché la Chiesa è la famiglia di Dio. Avere consapevolezza che chi ci ha posto in questa famiglia è Dio. È Dio. Dobbiamo avere questa consapevolezza. È importante perché questo è il punto di partenza. Il tuo cuore dov'è? La tua famiglia qual è? Perché se tu vivi la Chiesa come la tua famiglia, sicuramente il tuo cuore è verso di lei. Sicuramente il tuo interesse è verso la Chiesa. Allora, prima cosa importante, avere un cuore per la propria famiglia, avere un cuore per la Chiesa. Cari fratelli e sorelle, sapete come definisce la Scrittura la Chiesa? E a volte noi non ci rendiamo conto di quando tocchiamo la Chiesa, che cosa tocchiamo? È la sposa di Cristo. Mariti, ma se qualcuno tocca la vostra sposa, cosa vi succede? Ah no, per me gli possono fare tutto quello, non credo proprio. Allora, la prima cosa, avere un cuore per il proprio popolo, avere un cuore per la Chiesa, avere un cuore per la famiglia dove Dio ci ha posto. Un'altra cosa importante che fa Neemia, lui riceve delle notizie terribili, terribili. Avete visto qual è la sua reazione? Incomincia a piangere, incomincia a fare cordoglio. E questa cosa è durata per diversi giorni, lui cade in uno sconforto, in un dolore terribile, terribile. Sapete la cosa più brutta che gli hanno detto qual è? Nonostante tutto quello che c'è stato fino ad oggi, nonostante tutti gli uomini che ci sono stati fino ad oggi in Giudea, le mura di Gerusalemme rimangono rotte. Nessuno si è preoccupato, nessuno è riuscito a riedificare le mura e le porte di Gerusalemme. Nessuno ci è riuscito. E sapete, qui sarebbe, come dire, naturale, incominciare a sollevare critiche su coloro che lo hanno preceduto. Naturale. Perché prima di lui, no, se andate a leggere il libro di Esdra, vedrete che c'è stato tutto un susseguirsi di reduci che sono tornati dalla cattività. Ciro nel 538 dà la possibilità agli ebrei di ritornare in Giudea, dà la possibilità di riedificare il Tempio, gli dà una marea di soldi, e tornano con Zorobabele e Giosuè. E loro si preoccuperanno, riusciranno solo a riedificare il Tempio. Ora ci troviamo nel 444, 14 anni prima è ritornato il sommo sacerdote Esdra. Anche lui ha fatto qualcosa, non è che non ha fatto nulla, ha avuto un'opera moralizzatrice all'interno del popolo straordinario, è riuscito a riportare il popolo a Dio. Però Neemia non si preoccupa tanto di quello che hanno fatto o non hanno fatto gli altri, non è questo il suo obiettivo. E guardate, qui c'è un'altra legge spirituale importante. Perché è troppo facile criticare gli altri. Poi noi italiani, se gioca l'Italia, siamo tutti allenatori. Se si parla di politica, siamo tutti primo ministro. Cioè noi siamo in grado di fare la qualunque cosa. Peccato che mai nessuno ci ha chiamato a fare l'allenatore dell'Italia, mai nessuno ci chiamerà a fare il primo ministro. Ma è un atteggiamento sbagliato. Forse nel mondo può andare bene, ma non nella Chiesa. Io non mi devo preoccupare di quello che fanno gli altri, io mi devo preoccupare di un'altra cosa, di quello che faccio io. Di questo mi devo preoccupare, di questo mi devo preoccupare. Allora Neemia non muove nessuna critica nei confronti di nessuno dei suoi padri. Quello che hanno potuto fare, ringraziamo il Signore per quello che hanno fatto. È vero, l'opera non è finita, l'opera non è conclusa. E guardate come prega, cosa fa Neemia. Allora, anziché disperarsi, anziché lamentarsi, anziché muovere critiche sui padri, guarda la preghiera di Neemia. Allora digiunai e pregai dinanzi all'Iddio del cielo, versetto 5, e dissi: O Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto, la misericordia con quelli che ti amano e servono i tuoi comandamenti. Siano le tue orecchie attente, i tuoi occhi aperti, e ascolta la preghiera del tuo servo, la quale io faccio adesso dinanzi a te, giorno e notte, per i figli di Israele tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, peccati che noi abbiamo commesso contro di te, sì, che io e la casa di mio padre abbiamo commesso. Noi ci siamo condotti malvagiamente contro di te, non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi, le prescrizioni che tu desti a Mosè tuo servo. Deh, ricordati della parola che ordinasti a Mosè tuo servo di pronunciare. Se sarete infedeli io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, quando anche i vostri dispersi fossero agli estremi confini del mondo, io di là li raccoglierò. E li ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Ora questi sono tuoi servi, tuo popolo, tu li hai redenti con la tua gran potenza e con la tua forte mano. O Signore, te ne prego, siano le tue orecchie attente alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che hanno a cuore di temere il tuo nome. E concedi oggi, ti prego, buon successo al tuo servo e fai che gli trovi pietà agli occhi di quest'uomo. Mamma mia, che preghiera. Attenzione, è la preghiera di uno che è steso a terra, è la preghiera di uno che piange, è la preghiera di uno che sta digiunando, è la preghiera di un uomo che ha ricevuto la notizia più terribile che potesse ricevere. Il mio popolo è nella miseria, il mio popolo è nel bisogno. Però è bella come inizia la preghiera. Non con un lamento, non con una contestazione nei confronti di Dio. Ma perché, ma per come, ma perché permetti, ma perché non permetti? No, tu Signore sei il Dio del cielo, tu sei grande, tu sei benedetto, tu sei il nostro Dio. E allora Signore ti prego, siano le tue orecchie attente, ascolta la mia preghiera. E allora fa una bella questa confessione dei peccati. Allora lui non sta a esaminare il lavoro altrui, ma va direttamente alla radice. Qual è il motivo per cui oggi sono nell'obbrobrio, sono nella miseria? È perché tutti abbiamo peccato nei tuoi confronti. Qui nessuno è innocente e io non sono migliore dei miei padri. Avete visto? Peccati che io e la casa di mio padre abbiamo commesso. Mamma mia, che preghiera. Che preghiera. non ha nessun senso, non c'è nessun termine accusatorio nei confronti di nessuno. Io sono responsabile come gli altri di quello che sta succedendo, ma confidiamo in te. E mi piace come finisce: concedi oggi successo al tuo servo. Non incomincia a pregare, manda qualcuno, sveglia qualcuno, solleva qualcuno, tocca il cuore a qualcuno. No, serviti di me, serviti di me. Ora, cari fratelli e sorelle, è chiaro che non esiste famiglia, non esiste comunità dove non ci sia una porta da riparare, dove non ci sia una breccia da riparare nel muro, dove non ci siano problemi. Conoscete voi una famiglia dove non ci siano problemi? Conoscete una chiesa dove non ci siano problemi?
Non ce n'è.
Non ce n'è. Il problema sapete qual è? Noi che parte vogliamo avere? Perché, allora, io le ho vissute tutte e tre queste parti. La prima è quella di chi sta semplicemente a guardare. Tutto ti scivola addosso. E io ho vissuto un periodo in cui tutto quello che succedeva mi scivolava addosso, mi lasciava indifferente. Il secondo atteggiamento è quello di colui, anche questo l'ho vissuto sulle mie spalle, lo posso testimoniare, di chi critica tutto e tutti. Questo non va bene, quello sicuramente io lo farei meglio, sicuramente quell'altra cosa io l'avrei fatta in un altro modo. E poi invece c'è la terza categoria, a cui credo che tutti dobbiamo aspirare di appartenere. Signore, questo si potrebbe fare meglio, quello si potrebbe fare ancora meglio, serviti di me. È troppo diverso, che dire semplicemente questo si potrebbe fare meglio, quest'altro si potrebbe fare meglio, quello l'hanno fatto male e basta. No, Signore, fai che io possa essere utile per il bene della tua Chiesa e possa aiutare i tuoi servi. E questo è lo spirito che anima Neemia. E questo è lo spirito che anima quest'uomo. Capitolo 2 inizia con un'altra data. Non so se avete notato, c'è una data all'inizio del capitolo, la traduciamo nel nostro calendario. Neemia ha iniziato la sua preghiera mese di dicembre del 444. Capitolo 2, l'anno ventesimo del re Artaserse, nel mese di Nisan, come il vino stava dinanzi al re, io presi il vino e glielo porsi. Un'altra data che tradotta significa: ora ci troviamo nel mese di marzo-aprile del 443. Quindi sono passati 4 mesi. Sono passati 4 mesi in cui quest'uomo diceva tutti i giorni: concedi oggi. Allora lui è 4 mesi che prega che il Signore gli dia l'opportunità di parlare al suo re. 4 mesi, Ma sai perché è 4 mesi che prega e non si è stancato? È perché gli sta a cuore. Perché è una cosa che gli interessa veramente. Perché quando le cose non ci interessano, dopo 1, 2, 3 giorni, svaniscono. Ma quando una cosa la sentiamo veramente nostra, quando sentiamo il peso, altro che 3 giorni, finché il Signore non ci risponde, noi non smettiamo di pregare. O sbaglio?
È
certo, è certo. E Neemia sono 4 mesi che prega. Però sai, qui mi fa capire anche un'altra cosa la Scrittura. Ci sono tempi che non sono i nostri tempi. Ci sono tempi che sono i tempi di Dio. E noi non possiamo capire certe cose. Perché ha dovuto aspettare 4 mesi e non 3 mesi? Questo non sta a noi capirlo. La nostra parte è un'altra, è quella di continuare a perseverare, è quella di continuare a presentare al Signore quelli che sono i bisogni della Chiesa. Dopo 4 mesi, guardate che succede. Ora io non ero mai stato triste in sua presenza, e il re mi disse: perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato, non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora io ebbi grandissima paura e dissi al re: viva il re in eterno. Capito che è successo? Lui è triste davanti al re perché è afflitto da quello che è la situazione del suo popolo, la situazione di Gerusalemme. E allora, quando tu sei uno schiavo e sei triste davanti al tuo re, rischi che ti venga tagliata la testa. Perché il re potrebbe pensare che tu sei triste perché lui si sta comportando male, perché tu lo stai insultando, ti stai lamentando. Allora la prima cosa che fa, no, chiariamoci subito, viva il re in perpetuo, io non sono scontento di te, non sono triste a causa tua, è un altro il problema, è un altro. E disse al re, versetto 3, vive il re in eterno, come potrebbe il mio aspetto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse, che cosa domandi? Allora io pregai l'Iddio del cielo, poi risposi al re. Mamma mia, anche in questo frangente Neemia prega. E questa è una di quelle preghiere fatte nella propria mente, perché c'ha davanti il re. Ma sono 4 mesi che prega. E sai un'altra cosa che è successa in questi 4 mesi? Perché poi questo si vede alla fine del capitolo 2. Tutto quello che ora Neemia chiederà al re, Neemia quando parlerà con i suoi fratelli in Gerusalemme dirà tutte le cose che Dio mi aveva messo nel cuore. Cioè tutto quello che ora Neemia dirà è tutto il progetto, è tutto il piano per riuscire a ricostruire le mura di Gerusalemme e le sue porte che Dio gli ha messo nel cuore. Che Dio gli ha messo nel cuore. Perché cari fratelli e sorelle, noi non possiamo servire Dio, la sua Chiesa, solo con quello che viene dal nostro cuore. Deve essere Dio che ci indica la direzione, deve essere Dio che ci indica che cosa fare. Allora guarda che piano esce dalla bocca di Neemia, è un piano straordinario, ma solo perché Dio gliel'ha messo nel cuore. Non c'era mente umana che lo potesse elaborare. Il primo problema che ha Neemia qual è? Qual è il primo impedimento che ha? Cosa è necessario avere per riuscire a ricostruire le mura? La libertà. Ha il tempo a disposizione. È schiavo lui. Lui è uno schiavo. Lui è 24 ore al giorno a servizio del re. Gerusalemme è a 1000 rotti chilometri. Deve avere il dono della libertà. La prima richiesta allora? Allora io pregai l'Iddio del cielo, versetto 5, poi risposi al re. Se così piace al re e il tuo servo ha incontrato favore agli occhi tuoi, mandami in Giudea, nella città dove sono i sepolcri dei miei padri, perché io la riedifichi. E il re che aveva la regina seduta al lato mi disse, quanto durerà il tuo viaggio e quando ritornerai? La cosa piacque al re ed egli mi lasciò andare. E io gli fissai un termine di tempo. Ora qui non si capisce bene per quanto tempo Neemia starà in Gerusalemme, ma se andate a vedere la fine del libro, lui sarà governatore di Gerusalemme per 12 anni. 12 anni. Quindi capito cosa ha chiesto Neemia? Donami la possibilità che io possa riedificare Gerusalemme e possa mettere in sicurezza tutta la mia nazione. Periodo 12 anni. E il re glielo ha concesso. E sai che cos'è importante per servire Dio? Avere del tempo a disposizione. Allora, sai, ti può anche capitare di dover scegliere tra due lavori. Uno che ti impegna 12 ore al giorno e guadagni 3.000 euro e uno che ti impegna 8 ore al giorno e guadagni 1.000 euro. Sai qual è la scelta da fare? Allora, se il tuo obiettivo più importante sono i soldi, se il tuo obiettivo più importante è la casa al mare, la Ferrari, ora con 3.000 euro magari la Ferrari non si fa, però insomma, dipende qual è il tuo obiettivo. Se tra i tuoi obiettivi primari c'è anche quello di servire il Signore, scegli il lavoro che ti impiega meno. Scegli il lavoro che ti impiega meno. Perché se non hai tempo a disposizione, se non hai energie, non puoi svolgere nessun servizio. Sbaglio?
No.
La seconda cosa che chiede Neemia, sono 3 le cose che chiederà. Versetto 7. Poi disse al re: se così piace il re, mi si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume, affinché mi lascino passare ed entrare in Giuda. Un'altra cosa importante: bisogna raggiungere la Giudea. Allora, una cosa è la libertà, ma l'altra cosa è che io abbia un mandato da parte tua. Che io abbia un mandato da parte tua. Perché se non ho un mandato da parte tua, non potrò arrivare in Giudea. Cari fratelli e sorelle, non è importante solo quello che noi desideriamo fare, ma dobbiamo confrontarci con Dio. È questa la tua volontà, Signore? Vuoi che proprio io faccia questa cosa? Perché non è detto che anche se tu vedi che c'è qualcosa da fare in chiesa, debba essere tu la persona a farlo. Questa ultima parola, lasciamola al Signore. Terza e ultima cosa, versetto 8. E dammi anche una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte del castello ammesso alla casa del Signore, per le mura della città e per la casa che abiterò io. Ma questa è pazzesca, questa ultima richiesta è proprio pazzesca. Allora, dammi la libertà, già cosa difficilissima. Poi mi devi anche dare per iscritto che mi stai mandando tu, perché se no non mi fanno passare. La terza cosa, deve essere fatto tutto a spese tue. Incredibile. La terza cosa, devi essere tu a finanziare quest'opera di ricostruzione. No, è incredibile. È incredibile. Versetto, la fine del versetto 8, e il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Ah, questo credo sia il versetto più bello di tutto il libro. Io sono riuscito, il re mi ha dato, perché un motivo semplice: la benefica mano di Dio era su di me. Hai visto alla fine che cosa, qual è l'esito? Muovendosi in un certo modo, avendo il cuore verso l'opera di Dio, verso la sua Chiesa, che la benefica mano di Dio è su di noi e ci darà la grazia di riuscire a riparare, a ricostruire quelle cose che necessitano di essere riparate e ricostruite. Però sapete, non finisce qui quello che il re dà a Neemia, perché Dio va al di là. Guarda che succede. Versetto 9, io giunsi presso i governatori d'oltre il fiume, diedi loro le lettere del re, e il re aveva mandato con me dei capi dell'esercito e dei cavalieri. Cioè, Neemia, quando è arrivato in Gerusalemme, non è arrivato lui e la sua giacchetta, ma è arrivato avendo davanti i capi dell'esercito persiano. Questa cosa lui non l'aveva chiesta. Ma tu ti rendi conto, arrivare in Gerusalemme da soli, lui e la valigia, e arrivare con la scorta dei generali persiani? No, Dio è straordinario. Grazie Signore, perché tu, nel momento in cui ci mettiamo in cuore, ci mettiamo in testa di servirti il bene della tua Chiesa, tu vai al di là di quello che pensiamo e domandiamo. Grazie Signore. Che Dio ci benedica.